Eccoci qua, sono le 8.03, se ci ascoltate in diretta, le 13 appena passate, se ascoltate la replica. Il programma si intitola Extra Live, le voci sono quelle di Sergio Benoni
e Giovanni Follesa. Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, ben svegliati. Giornata, boh, le previsioni dicono che andiamo verso, diciamo, una settimana instabile dal punto di vista meteorologico. Con un fine settimana a sorpresa, diciamo, potrebbe essere anche molto perturbato.
Allora, quando Benone dice a sorpresa, vuol dire che non ci dà le brutte notizie al martedì,
che non ce le dà
il
dare.
Ce le dà il venerdì.
Però,
vuol,
diciamo,
dire pioggia.
Abbiamo un fine settimana a rischio anche questa settimana. Perché non riusciamo ad avere dei weekend primaverili. Però, insomma, noi confidiamo. Allora, l'aspetto positivo di questo tempo così un po' perturbato è che la Sardegna, a quanto pare, è l'unica regione italiana che ha scorte d'acqua in abbondanza.
Abbiamo i bacini pieni.
E non solo i bacini, diciamo, nel senso.
così potremmo pensare delle cose inopportune alle 8:05 del mattino.
Però, diciamo, siamo l'unica regione in questa situazione, ma ciò nonostante, l'Unione Sarda oggi apre a 8 colonne, non so se 8, 18, 28 colonne, con l'allarme per la secca del Po. Allora io devo capire, siamo una regione, siamo l'Isola Felice, siamo l'Eden e non siamo autosufficienti per i pomodori, le verdure e le fragole?
Siamo autosufficienti, voglio dire.
Beh, ragazzi,
basterebbe
però,
guardarsi
dire,
allo specchio certe volte.
Decidiamoci, ce l'abbiamo l'acqua o non ce l'abbiamo?
Allora, noi ce l'abbiamo.
O dipendiamo
però
dalle verdure del Po.
È quello che ci dice. È a rischio l'importazione di prodotti freschi. Si temono nuovi rincari e quindi la secca del Po spaventa l'isola.
Quindi la Sardegna, anche con tutti i bacini d'acqua pieni, non è in grado di badare a se stessa. Cioè, a meno che non mangiamo fichi d'India, così, della serie. Facciamo la famosa dieta del fico d'India.
Beh, lo abbiamo detto ieri, ci siamo ieri avventurati nel tema del grano, delle cose lì, e ci hanno già risposto in abbondanza da questo punto di vista. Credo che sia la stessa cosa.
Quindi, ragazzi, basta questa idea della Sardegna che può badare a se stessa, può essere autonoma, può avere più la famosa filiera corta. Filiera corta, cioè tutto quello che mangiamo viene da fuori,
arriva
a quanto pare.
Evidentemente sì, la grande distribuzione porterà da fuori.
Allora forse
cose,
era questo il titolo: la Sardegna non è autonoma.
Non è più regione autonoma della Sardegna.
La Sardegna non è autonoma, la Sardegna dipende dalla secca del Po.
Comunque
il titolo di oggi dell'Unione è questo, ecco,
sì,
se vi può interessare.
E mi stupisce addirittura
Mitsubishi
addirittura l'intervento di Christian Solinas che virgoletta pure sulla acqua.
Sì.
Conciona pure sull'acqua,
sì,
questo presidente, guarda che ce ne vuole.
Christian è ovunque.
È onnipresente, onnisciente.
Vabbè, poi parleremo ancora di Christian Solinas, perché ieri c'è stata questa liturgia del rimpasto che io dopo vorrei analizzare con una persona
adesso,
che se ne intende
ne
più di noi.
Esatto, ne parliamo dopo.
Comunque,
l'apertura
dell'Unione oggi è sulla crisi dei campi. Vabbè, abbiamo un direttore, devo dire, che segue con molta attenzione anche i problemi dell'agricoltura, Emanuele De Sì, no?
Sì.
E quindi capisco che c'è uno sguardo anche particolare verso le problematiche dei campi.
Ecco,
comunque,
però,
se vi aumenta il pomodoro datterino, non so qual è la cosa che può aumentare. Tu che fai a fare la spesa, quali sono
io vado a fare la spesa.
Le pannocchie, non lo so, cosa è che arriva.
Io vado
dal
a fare la spesa sarda, però.
Ecco, forse
allora,
forse
segreto,
il radicchio trevigiano potrebbe aumentare.
Però, qual è il segreto? Secondo me, il segreto è andare ai mercatini locali e comprare la frutta e la verdura di stagione, cioè non sognare le fragole.
Tipo quella cosa che ci stiamo raccontando da 10 anni, ci facciamo le pippe mentali, la filiera con i gruppi d'acquisto,
queste robe qua,
le cooperative di... Ecco, puntiamo su queste cose qua e molliamo i prodotti della secca del Po, quelli li lasciamo,
lasciamoli
a loro, poverini, che
ne hanno pochi. E noi accontentiamoci di quello che c'è. Questo è un periodo, adesso che ne so, arrivano le prime fragoline, molto buone.
Ma pensa se facessimo la stessa cosa, che so, con la benzina, per esempio, visto che la produciamo qua,
io sarei d'accordo.
Ce la teniamo qua e abbassiamo anche il prezzo. Invece sta già risalendo la benzina.
Sì, vabbè, ma quello perché sono truffaldini altri.
Vabbè, questa è un po', diciamo, un'autonomia a doppia velocità che è difficile, mi viene difficile capire. Comunque, torniamo alla guerra, che è meglio.
Diceva quello. Che è meglio, no.
Diceva
però devo dire, ecco, guardando la prima pagina oggi dell'Unione,
sembra scomparsa la guerra.
Non c'è la guerra, o meglio, c'è soltanto un richiamo, perché poi a pagina 4 e a pagina 5 su questo presunto Hai sentito il giallo di ieri?
Il trono di spade stagione 2, l'avvelenamento di Abramovic.
Esatto.
Siamo alla narrazione da serie televisiva ormai di questa guerra. Ci sarebbe stato Abramovic, l'oligarca russo, che avrebbe svolto e starebbe svolgendo ancora un ruolo di mediatore, diciamo, molto dietro le quinte,
molto importante
perché è molto ascoltato e starebbe facendo proprio da portavoce tra le diverse parti in causa, recapitando lettere dell'uno e dell'altro tra Putin e Zelensky. Dopo un incontro a Kiev con alcuni negoziatori ucraini, avrebbe avvertito degli strani sintomi, e anche i negoziatori ucraini avrebbero avvertito degli strani sintomi, desquamazione della pelle, occhi arrossati, chiari sintomi di avvelenamento. Allora, ma chi li ha avvelenati?
Cosa ci sarà stato in questa lettera?
Cioè, siccome a Kiev devo escludere che ci fossero i russi, meno che non abbiano aperto la lettera, sai, col dito, ho sfogliato qualche cosa.
Magari l'hanno semplicemente toccata questa busta. Sta di fatto che questo ci stanno raccontando,
oggi
i giornali.
Che gli ucraini e Abramovic avrebbero avuto dei sintomi.
Beh, sappiamo che poi i russi...
Questo avveniva ai primi di marzo, quindi sono sopravvissuti al momento.
Sono sopravvissuti, ma sappiamo che i russi sugli avvelenamenti sono dei maestri. Quindi bisognerebbe stare occhio. Non a caso lui si fa all'assaggiatore.
Putin,
perché altrimenti non tocca cibo. Cioè, sembriamo tornati a queste storie.
Sembra una serie di quelle veramente di quelle
ma anche ottocentesca.
I giornali oggi, incredibile ma vero, si occupano di questo. Il titolo è questo. Poi si parla molto anche di una situazione sul campo che vede, non dico un arretramento, ma sicuramente una situazione di stasi nell'attacco, o con le forze ucraine che addirittura in alcuni casi riescono proprio a spingere
all'indietro. Il titolo di Repubblica, così ne approfittiamo e facciamo il nostro solito giro dei quotidiani. Repubblica dice così, titola così: retromarcia russa, facendo vedere questo grande carro armato praticamente fermo, bloccato.
Evidentemente è quello che dietro gli dice venga dottore.
Esatto, più o meno così, tipo parcheggiatore napoletano.
Esatto, retromarcia
doppia
russa,
doppia fila, tripla fila, qualcosa del genere. Mentre il Corriere della Sera, negoziati, il giallo del veleno, perché il Corriere si butta su questo. Mentre La Stampa titola: veleni sul processo di pace.
Ma che originali questi giornali italiani,
vero?
Rimpiango quasi la secca del Po dell'Unione Sarda.
Andiamo a vedere un attimo il nostro giornale. Intanto, se c'è, non trovo il manifesto. Il manifesto titola così: sconfinati, parlando appunto di questo grande flusso di persone che arriva dall'Ucraina, che iniziano già le primissime
polemiche. Tra l'altro ieri c'è stata la discussione all'interno dell'Unione Europea su come dare aiuto a questa enorme massa di profughi che si sta riversando a ovest dell'Ucraina. Si parla di 3.800.000 persone e si è proposto uno stanziamento di circa 1.000 euro a persona, almeno per affrontare la prima fase di questa emergenza umanitaria.
Assolutamente. Mentre il tuo, La Verità, sono matti, due punti, altre tasse sull'energia. Perché praticamente l'Unione Europea, secondo questo giornale, avrebbe previsto lo stop ai sussidi ambientalmente dannosi da catalogare nel primo semestre 2022 sull'elettrico. Quindi dice addio a queste agevolazioni.
Ecco, a proposito di energia, oggi leggevo un interessante articolo sul Sole 24 Ore, che segnala a tutti voi, che si occupa della questione del gas. Allora, il gas, come voi sapete, noi lo importiamo in buona parte dalla Russia, arriva allo stato gassoso, però può essere anche importato allo stato liquido. In quel caso servono i cosiddetti impianti di rigassificazione, i rigassificatori.
Sì. Allora, cioè, come comprare la roba solubile, no?
Esatto, una roba del esatto. Allora, il gas liquido può arrivare con le navi, per esempio, ma necessita di questi impianti di cui l'Italia è scarseggiano pressoché priva. Chi invece è fortissimo, per esempio, negli impianti di rigassificazione è la Spagna. La Spagna c'ha una capacità di rigassificazione pazzesca, ma non ha quello che invece noi italiani abbiamo: un'infrastruttura di tubi di distribuzione per il gas, diciamo in versione gassosa, come ce l'abbiamo noi. Ecco, questa è l'Europa, questa è la perfetta metafora dell'Europa. Se noi 20 anni fa, 30 anni fa avessimo pensato al tema del gas in un'ottica europea probabilmente avremmo fatto dei rigassificatori dislocati in alcune zone strategiche, magari vicino ai posti dove arrivano le navi. Così. E da lì avremmo fatto una distribuzione, una rete di distribuzione europea del gas che avrebbe portato il gas allo stato gassoso in giro per tutta l'Europa. Adesso oggi si sta discutendo di collegare gli impianti spagnoli con la rete italiana per far arrivare da noi del gas gassificato in Spagna.
Buongiorno, fammi dire buongiorno. A chi se ne è accorto.
Però questa è l'Europa, diciamo, l'Europa che stenta a muoversi, diciamo, unitariamente sulle cose strategiche. L'altro discorso è quello degli armamenti. Si sta parlando ovviamente di destinare il 2% del PIL all'acquisto di armi e probabilmente in un'ottica invece di esercito europeo, di Stati Uniti d'Europa, la spesa sarebbe anche inferiore per ogni Stato.
Sì, no, ma infatti questa roba del 2% veramente oggi grida vendetta, mi sembra una grande sciocchezza, come stanno dicendo.
Sì, però è anche vero, e io vorrei uscire un po' dall'ambiguità, che questa cosa è stata decisa a livello di NATO l'ultima volta nel 2014, quindi voglio dire, anche quelli che oggi fanno i puri, tipo Giuseppe Conte, lo sa benissimo che ci siamo impegnati 8 anni fa sottoscrivendo un accordo con la NATO a aumentare le spese militari, quindi non può fare la verginella adesso e dire noi siamo contrari. Però in linea di principio siamo tutti contrari, probabilmente quella discussione va rivista, va riconsiderata in una logica di Unione Europea, di esercito europeo.
Però tu non puoi citarmi Giuseppe Conte così Giuseppe, però, no.
Ma tu l'hai visto domenica, per esempio, l'Annunziata?
L'ho visto, certo che l'ho visto.
Con la tintura appena fatta e un po' di gel anche.
Era veramente strepitoso.
Guarda che era meraviglioso.
Ma sono rinate le bimbe di Conte. Il gel. Perché le bimbe di Conte, sai che c'è questo gruppo,
sì,
di
fan sfegatate. Comunque, delle quali secondo me fa parte anche l'Annunziata, perché non le ho visto fare una sola domanda cattiva Giuseppe Conte.
No, ha fatto solo finta. Vabbè, che ormai l'Annunziata è un po' ammaccata giornalisticamente parlando. Comunque è stato rieletto.
Però per esempio questa domanda qua, ma scusi, lei non era presidente del Consiglio fino a qualche anno fa, non sapeva che abbiamo sottoscritto un accordo con la NATO che impegna l'Italia a fare questa del 2%? Non sapeva, come ha detto ieri Guerini, ministro della difesa, che la prima cosa, diciamo, non solo in ambito militare, in ambito di politica internazionale, l'affidabilità di un paese, se prende un impegno non puoi dopo 2 anni dire no, ma ci ho ripensato, non lo faccio più.
Comunque, giusto per dare completezza, ieri è stato rieletto presidente comunque del movimento 5 Stelle,
l'unico candidato,
candidato. Fa ridere che lui così lanci questa il 94,19% di gradimento, non c'era nessun altro a contenderlo. La cosa ridicola è che hanno votato 50.000 iscritti a questo
alla piattaforma,
c'è praticamente nulla. E ecco, lui adesso si sente investito.
Bisogna capire se nelle logiche interne del movimento questo significa un ridimensionamento di Di Maio, perché alla fine quello che a lui interessava era neutralizzare e, diciamo, dare un segnale forte a Di Maio, che è l'altro contendente, l'altra figura carismatica all'interno del movimento, che rappresenta in questo momento l'ala più filogovernista, mentre lui c'è il dente avvelenato con Draghi e ogni occasione sarà buona per mettere il bastone tra le ruote. Adesso lo vedremo.
Ma senti, secondo me Di Maio non se ne sta occupando tantissimo, perché al momento delle elezioni o poco prima credo che farà un suo movimento, vedrai che non starà
questa
lì.
Questa è la tua previsione?
Secondo me la mia previsione è questa. Sono come Nostradamus, che ormai stanno evocando tutti per quanto riguarda la terza guerra mondiale.
Va bene, ma io direi che dalle questioni di politica nazionale passiamo a quelle di politica regionale. Allora facciamo una piccola
pausa. Diamo il numero di WhatsApp.
Diamo il numero 3792
968 968. Qualche messaggio è già arrivato, era legato ovviamente ai temi dell'agricoltura. Poi magari lo leggeremo
più avanti. Intanto musica e poi ospite. I'm Every Woman.
Chaka Khan.
Every Woman, Chaka Khan, che potrebbe essere anche la sigla della nostra ospite. Dice,
beh, ci starebbe bene, molto bene.
Alessandra
molto,
Carta, collega giornalista di Sardinia Post, buongiorno, benvenuta a Radio X.
A voi.
Ciao Alessandra.
A voi.
Accolta addirittura da Chaka Khan oggi, non so se mi spiego, Va bene. Allora, con Alessandra, che segue la politica regionale per Sardinia Post, volevamo oggi fare un po' il punto su questo benedetto rimpasto. Insomma, sta pasta cresce, lievita o non lievita, Alessandra?
Lievita. Facciamo un po' una mini cronistoria, era a maggio, anzi forse addirittura aprile 2021.
Sì, un anno fa più o meno.
Il Consiglio regionale stava tardando qualche cosa come 5 mesi per approvare la legge 10 sui maxi staff, che doveva distribuire 60 assunzioni dirette in regione, pagate benissimo, tra presidenza e uffici di gabinetto. E quindi per motivare i consiglieri regionali il presidente Follini ha promesso il rimpasto che non avvenne mai. Ci ha provato una seconda volta lo scorso febbraio esattamente, dicendo appena approviamo la finanziaria partiamo con il
le consultazioni. Sì,
ci sono stati in consiglio regionale alcuni che hanno detto che il presidente avrebbe voluto fare l'azzeramento totale. Ieri scopriamo che la montagna, se partorirà qualcosa, probabilmente partorirà un topolino.
Un topolino al posto di un riformatore, cioè una cosa proprio super... No.
Assolutamente sì, per ora Tolina, che abbiamo capito in questi 3 anni non ha mai brillato in coraggio, vorrebbe approfittare del fatto che i riformatori hanno perso il terzo consigliere. I riformatori, quando ci sono state le elezioni a febbraio 2009, avevano eletto 4 consiglieri.
Sì.
2 di questi 4 sono andati via, uno Alfonso Marras è entrato nel PISDAS e un altro è ancora nel gruppo misto.
Cosa è successo nei riformatori? Adesso mentre lo racconti mi veniva in mente, non ne abbiamo mai parlato, ma voglio dire,
perché poi allora, i riformatori sono molto, molto compatti.
I riformatori è un po' il fatto che è un partito, cioè personale, i riformatori, cioè coincidono con Massimo Fantola e i suoi fedelisti.
Sì,
quindi sono un partito, diciamo così, dove il dibattito interno è pari a quello che c'è in Corea del Nord, funziona in questo modo.
E quindi... un'iperbole di Alessandro.
Ovviamente ci scherzavo, mi perdoneranno il fumato di pelle,
certo.
Quello che c'è successo e i motivi per cui sia Alfonso Mar che Giovanni Antonio Sciatta dissero che stavano andando via dal partito, il motivo fu esattamente questo, poco dibattito interno.
Okay.
Scopriamo dalla consigliera Taracanu, che già passando nei riformatori aveva lasciato un altro partito perché lei venne eletta nel 2019 con la Lega, che addirittura nei riformatori hanno preso delle decisioni senza informarla, ha accusato ieri attraverso un comunicato fatto diffondere dall'ufficio stampa della regione, quindi c'è effettivamente un problema.
E anche lei è finita nel gruppo misto, nel famoso gruppo misto?
Anche lei è entrata nel gruppo misto, che adesso sta diventando il consiglio regionale, un gruppo importante, sono già in 6.
Cioè, diciamo che
potrebbero iniziare a fare ballo sardo.
No, fanno la concorrenza a Oppi. Se il gruppo misto adesso inizierà a fare la concorrenza a Giorgio.
Esatto, chiederanno un assessorato anche loro, forse. L'assessorato
e soprattutto
misto.
Nel gruppo misto, con questi numeri, se non ottengono quello che si chiama il prestito tecnico, cioè un consigliere che va da loro, non sono più un gruppo nemmeno i riformatori. Allora che cosa succede in situazioni tipo queste? Che Stolina dice i riformatori hanno perso la consigliera, non sono più gruppo, hanno un assessore con Aldo Salaris, uno dei due rimasti, tolgo l'assessorato ai riformatori.
Ed ecco fatto il rimpasto.
No, no, non è così semplice, Benoni, non è così semplice. Dai Alessandra, arriviamo poi al dunque.
In realtà peggio dei riformatori, è messo a Sardegna 2020, il movimento politico che aveva espresso Stefano Tunis, che nel 2009 era davvero amicissimo di Christian Solinas, e quindi ottenne un assessorato. Cioè Sardegna 2020 ha un consigliere, Stefano Tunis, perché anche lui è rimasto da solo.
Sì.
Pietro, scusate, ho un piccolo attacco di Alzheimer.
Cavolo, a quest'ora del mattino
ci sta.
Comunque c'era anche un altro consigliere che è andato nell'UDC
eccolo là.
E quindi oggi Sardegna 2020 si ritrova ad avere un solo consigliere e un assessore, quindi
quindi meno dei riformatori.
Deve togliere posti in giunta, lo deve levare a Sardegna 2020, non ai riformatori, i quali sono certamente diciamo così azzoppati, viste le tre fughe che in questi tre anni si sono sommate. Tuttavia non sono un partito che non si sa ribellare. Ricordiamo che l'anno scorso per riottenere l'assessorato che Solinas non dava loro, anzi dicembre 2020, sì. Credo che per un mese e mezzo o due, fino a quando Solinas non ha restituito loro la delega in giunta ed erano i lavori pubblici, i riformatori non si sono presentati né in consiglio né nelle conferenze di capigruppo per moltissimo tempo. Secondo elemento, i riformatori non sono distanti da Giorgio Oppi, e tuttavia è pur vero che nemmeno Tunis è distante da Giorgio Oppi, perché ricordiamo che nella spartizione delle 8 ASL ce n'è una, quella di San Luri, che è appunto in condominio tra Sardegna 2020 e l'UDC. Cioè,
ti rendi conto dove arriva la carta? Arriva anche a calcolare i posti nelle ASL.
I bilancini delle ASL. Quindi
siamo veramente a livelli pazzeschi. Ma insomma,
perché questa è la matematica di una regione dove è di una maggioranza, dove conta cosa prendo io, però poi operatività abbiamo visto zero.
Io stavo per dire quello, queste sono le cose di cui si stanno occupando questi signori, capito? Dell'alambicco dei posti nelle ASL e dei posti in giunta e dei gruppi e degli spostamenti dei consiglieri.
Questa riunione di ieri, per tornare
all'attualità,
non rimpastano, alla fine cosa si sono detti? Facciamo un documento programmatico in cui scriviamo due o tre punti, anzi Solinas ha parlato di tre o quattro punti programmatici da portare avanti da qui alla fine della legislatura. Cioè, mi chiedo, ma questi, quando hanno vinto le elezioni nel 2019, punti programmatici ne avevano o non ne avevano?
Secondo me, se guardano il programma, ne trovano anche
adesso,
più di quattro.
Adesso devono trovare una cornice programmatica per giustificare questi spostamenti, che in realtà invece sono dettati dalle logiche di cui abbiamo parlato prima, cioè dell'alambico politico.
Peraltro, tra vedere e non vedere, ieri i Fratelli d'Italia, attraverso la loro segretaria regionale, anzi coordinatrice Antonella Sedda, hanno mandato a dire: noi l'ambiente non lo cediamo.
Ecco, messaggio.
Perché nei giorni scorsi si è a lungo parlato, almeno lo hanno fatto i giornali, l'ho fatto per esempio Sardegna Post, della possibilità che la delega all'ambiente in mano oggi ai Fratelli d'Italia fosse una di quelle a cui possono ambire i consiglieri dell'UDC. A quel punto,
quali sono gli assessorati a rischio?
Facciamo la domanda delle domande. Sì, allora, Alessandra, che cosa cambierà secondo le tue previsioni in questa giunta? Dai, chi va fuori e chi entra dentro? Dai, dacci queste primizie. Dai.
Purtroppo le mosse, cioè purtroppo, perché io sono una di quelle che probabilmente manderebbe a casa tutti,
ma guarda un po',
non l'avevamo pensata questa.
A parte Niedu, io non credo di aver letto mai un comunicato di nessun assessore, cioè in questa giunta esiste solo che parla Nieddu, che parla Cestolina,
che è essa, dai, che è essa, che è essa,
cioè Biancaredu
Udici. E Gianni? E Gianni, ma, però, ecco, ma, e Gianni resta e Gianni, o no? Gianni resta?
Gianni, che essa è saldissimo al suo posto,
intouchable,
uno di quegli assessori che non verrà toccato. Va anche detto, se dobbiamo misurare i movimenti singoli che fanno gli assessori, di certo Kessa non è uno di quelli più immobili, più fermi, sì. Anzi, però a parte questi tre che abbiamo nominato, il resto impalpabile, inesistente. La mossa più facile per Solinas è probabilmente, appunto, cambiare industria e lavori pubblici, ma io non so se l'UDC, che è fortissimo, perché dobbiamo ricordare che Solinas teme come il fuoco Giorgio Occhi, che infatti aveva piazzato due soli consiglieri regionali, anzi tre soli, alle elezioni del 2019, adesso sono cinque, e un periodo erano anche arrivati a sei, comunque mi sono ricordata quel consigliere comprato da Sardegna a 2020 che corrisponde al nome di Pietro Mori, qui chiudo okay. la mini parentesi, quindi tutto dipenderà dalla richiesta che farà Oppi. Se Oppi vuole l'ambiente, io credo che l'ambiente lo prenda, avrà. Anche perché rispetto a Fratelli d'Italia, che hanno due soli consiglieri, ovviamente l'UDC, che ne ha cinque, è molto più forte. Quindi se all'UDC interessa l'ambiente, io credo che l'UDC debba prendersi l'ambiente, e a quel punto i Fratelli d'Italia dovranno per forza optare tra industria e lavori pubblici.
Ma qui non ne usciamo, non ne usciamo più, Alessandra, perché a questo punto bisogna capire se in comune, al comune di Cagliari, guidato dai Fratelli d'Italia, accadrà qualcosa.
Assolutamente sì, l'abbiamo scritto anche questo un paio di giorni fa. Ci sono degli ex sardisti, cioè del PILDAZ prima maniera, cioè alleanza con Massimo Zedda, che non avevano seguito poi Solinas e Kessa nel loro abbraccio con la Lega, avevano fondato un altro gruppo di sardisti di sinistra,
sì.
che sono passati oggi con l'UDC di Oppi, e che per una questione pura ed esclusiva di poltrone stanno facendo mancare il loro numero in consiglio regionale, quindi stanno facendo mancare il numero legale, e hanno fatto saltare qualche seduta di consiglio e anche di commissioni, e quindi diciamo che di certo i Fratelli d'Italia non sembrano intenzionati a appoggiare l'altra guancia all'UDC. Che proprio in comune fino a qualche mese fa era l'UDC che faceva guerra a Truzzu, che aveva lasciato fuori dalla giunta l'UDC. Poi Truzzu ci ha ripensato, ha dato la delega allo sport ad Andrea Floris, coordinatore provinciale a Cagliari dell'UDC. Sembrava pace fatta, e invece questi ex sardisti che sono entrati nel partito di Oppi hanno riaperto la guerra.
Le ostilità.
Comunque io ho la chiusura di tutto. Guarda, ce la suggerisce Nando, dice: mandiamo all'ambiente il sindaco di Cagliari, lui sì che di alberi se ne intende. Io chiuderei così, Alessandra, mi sembra perfetta come quadratura del cerchio.
Però possiamo anche dire che se c'è una terza guerra mondiale, chi sa se il centrodestra riesce a sopravvivere, il centrodestra sardo e regionale riesce a sopravvivere o meno. Diciamo che non è un momento politico felice, tutt'altro, il problema è sempre lo stesso, che scherzano sulla pelle dei cittadini, e siccome il momento è piuttosto complicato, bisognerebbe avere un altro modo di fare, credo, però non sembra l'idea sfiorare a questo centro del
no trattato. Anche perché Solinas ha capito che tu fai finta di fare, in realtà non fai, e poi alla fine spesso i problemi si risolvono da soli. Guarda quello che è successo con la continuità. Loro hanno fatto finta di risolvere il problema, in realtà non hanno fatto nulla, e alla fine le compagnie si sono candidate, il problema si è risolto quasi da solo, magari pure il rimpasto si risolve da solo, vedi, per si liberano delle poltrone.
Questo cioè, è verissimo. Perché poi il fattore C, come lo chiamava un mio professore di Firenze, dice: nella vita servono le tre C, competenza, conoscenza e culo.
Sì.
Sono alcuni che hanno la terza C, che magari ha, come insomma dire, che è abbastanza
prevalente. I ragazzi della terza C, era una vecchia serie TV di Italia 1, e io bellissima. Con questa chiuderei, ragazzi, veramente. I ragazzi della terza C, e non dobbiamo aggiungere altro, credetemi,
Va bene,
grazie,
ciao Alessandra,
grazie,
buona giornata
a tutti.
Ciao, grazie mille,
arrivederci.
E vabbè, c'è anche Michael,
e c'è anche lui, capito?
Lo vedevo che arrivava, fantastico.
Jackson, I wanna be where
Scusa,
you
stavo
are.
Stavo ancora ballando e tu mi interrompi così, Michael.
Lo so, lasciamolo di sottofondo, che bello, c'è questa sviolinata centrale. Sono le 8:38 minuti, abbiamo parlato a lungo di politica regionale, oggi abbiamo un po' snobbato la guerra, ma voglio dire, grosse novità di giornata non ce ne sono, a parte la ripresa dei negoziati, ma è difficile dire quanto questi negoziati siano in realtà di facciata o siano sostanziali, perché poi alla fine scopriamo che ci sono trattative dietro le quinte ben più serrate e prestigiose. Lo stesso Draghi dovrebbe avere a breve un colloquio con Putin, oggi c'è un colloquio di Macron con Putin, e nel frattempo appunto c'è Abramovich che fa la spola tra una capitale e l'altra, recapitando lettere al Polonio, come si chiama quel veleno che
roba là, sì. Diciamo che c'è posta per te, un c'è posta per te, c'è pericoloso, posta, sì. Ci vorrebbe, come si chiama, la Maria De Filippi.
Maria De Filippis. Va bene, abbiamo qualche altra notizia invece interessante che vogliamo commentare, a parte i messaggi dei nostri ascoltatori che sono sempre puntualissimi e molto spiritosi anche in alcuni
casi.
Io
devo dire la verità, mi sono un po' perso, mentre dopo Alessandra Zed, il rimpasto, sì, eccetera, Michael Jackson mi ha fatto un po' perdere di vista tutto il resto, quindi siamo.
Vabbè,
un po'...
se vuoi ti do io una notizia, un'ultima ora di cronaca nera, di quella super pulp sul Corriere della Sera. La pornostar Charlotte Angie è stata fatta a pezzi. È stato fermato l'assassino, sarebbe il suo vicino di casa. Corpo trovato in una scarpata in Val Camonica. La 26enne italo-olandese astronascente del cinema hard, residente nel milanese, avrebbe dovuto esibirsi l'11 marzo scorso, ma non si è presentata. Da lì i sospetti hanno cercato, hanno trovato finalmente il corpo, e l'assassino sarebbe appunto il suo vicino.
Una ragazza di 25 anni, tra l'altro.
Sì, una ragazza giovane, molto
bella. Giovanissimi, giovanissimi.
Ne parlano i giornali, una di quelle notizie, come si dice, in aggiornamento, perché evidentemente
è appena arrivata
dalle agenzie. E, altra esclusiva del Corriere della Sera, e passiamo a tutt'altro tema, ovvero la guerra. Le previsioni di Petraeus, ex generale capo della CIA, quindi uno che insomma un po' qualche competenza in materia ce l'ha. Se armati adeguatamente, gli ucraini possono battere i russi. Che non vorrei fosse il preambolo a dare ancora altre armi, anche offensive, all'Ucraina, perché a questo punto la cosa potrebbe diventare
torniamo su questa china abbastanza pericolosa, se così possiamo dire. Ecco, ho ripreso un po' le fila della situazione,
mettiamola così.
Sono arrivato alla mia pagina di economia
di riferimento, l'economia. Giornalista economico ormai, Follesa, una volta si occupava di letteratura, libri,
ma anche adesso,
teatro,
ti volevo dire che anche adesso sai che c'è una nuova trasmissione, c'è la quinta
hanno
edizione,
sentito lo spottino, è in onda già da qualche giorno.
Volevo ricordare
Follesa, da lunedì ritorna Follesa con Incipit, però oggi ci vuol parlare di economia.
Di economia, ecco. Volotea, voleremo anche su Olbia.
Sì,
resta l'incognita dei biglietti. I sindacati, la regione dia l'ok alla vendita. Quindi entra nel vivo, ci racconta l'Unione, la sfida sui cieli sardi con ITA, e non è esclusa una spartizione.
E quella famosa terza C di cui parlavamo prima.
La terza
nel senso che dopo ITA, anche Volotea dice sì, ma noi non abbiamo problemi a fare tutte le tratte, anche Olbia, anche Milano, insomma. Avremo due compagnie che senza compensazioni sono pronte a dare il servizio di continuità territoriale alla Sardegna per un anno, ovviamente tenendo fede a quelli che sono gli oneri di servizio, quindi rispettando un certo numero di voli, di orari e delle tariffe, diciamo, agevolate per i sardi. È un nuovo sistema che si va delineando, ne abbiamo parlato ieri con Giovanni Dore. Da questa cosa dovremmo trarre delle conclusioni, delle indicazioni anche per fare un bando o diciamo costruire un modello di continuità territoriale diverso, più legato a quello che è realmente oggi il mercato dei voli, che è molto diverso da come era 30 anni fa.
Anche questo è un risultato dei ragazzi della terza C.
Esatto.
Ecco, questo per essere
bravi,
per
bravi,
essere
siamo contenti, avete lavorato bene.
Complimenti. Niente, io poi arriverei alla cronaca di Calderi.
E arriviamoci,
anche perché c'è una notizia un po' preoccupante per alcuni aspetti. Primo giorno, già usato il taser, come si chiama? Taser, non lo so.
Teaser,
la pistola, cioè abbiamo sta polizia municipale
armata,
credo che sia a Cagliari che a Quarto.
E come è stato usato sto teaser?
Da ieri le dotazioni alle pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza, immobilizzato con la pistola elettrica un 36enne dopo un inseguimento.
Mamma mia.
Ma io
cosa aveva
ci
fatto?
Stiamo guardando.
Cosa aveva fatto questo 36enne per meritare un colpo di teaser, diciamo?
Vediamo se riesco a recuperare questa cosa. Inseguito un uomo alla guida di un'auto che aveva provocato degli incidenti bloccandolo sulla statale 130 tra Elmas e Assemini. Diventato incontrollabile e rappresentando un pericolo per i militari, ma anche per se stesso e per gli altri, con il rischio che finisse in mezzo alla strada, in quel momento trafficata è arrivata questa roba qua del teaser. Allora,
inseguimento, una cosa all'americana proprio, sulle strade della California.
Stiamo vedendo tante di quelle immagini, ecco così, di guerra, di spettacolo. L'idea che anche qui siano arrivate queste cose gialle, perché poi sono gialle dalla fotografia, facciamo vedere. Non è che sia proprio molto molto rassicurante.
Io
spero che sicuramente avranno fatto dei corsi sull'utilizzo. Io spero che abbiano fatto anche dei corsi psicologici, oltre che dei corsi pratici.
Sì, anche
sull'utilizzo
capire
di queste
quando
cose.
È il caso di utilizzarlo o no. Insomma, io non so che cosa sia successo ieri. Parlano di un inseguimento. Questo è quanto. Notizia di cronaca, che però diciamo è anche in qualche modo una notizia che
è una piccola rivoluzione.
Una piccola rivoluzione.
Gli operatori
dell'ordine pubblico.
I commenti dei sindacati e quindi degli operatori della polizia, finanza e quant'altro dicono è uno strumento a tutela di tutti. Vabbè, insomma, noi
registreremo e vedremo come verrà utilizzato, insomma, se verrà utilizzato, come verrà utilizzato.
Esatto. Ancora cronaca di Cagliari o facciamo una piccola... No, andiamo ancora sulla cronaca di Cagliari. Bullismo, ora c'è chi ascolta i ragazzi, aperto in via Peretti uno sportello con avvocati, criminologi e psicologi. Un adolescente su 5 nel mirino, l'assessora De Dola, facciamo prevenzione. Insomma, questo è un tema che su Cagliari è centrale nel dibattito politico e sociale della vita della città. Speriamo che questo possa essere un ulteriore...
Una sorta di osservatorio consultorio,
sì,
no?
Sì, una sorta di ulteriore elemento che porti con questo sportello, insomma, ad aiutare i tanti ragazzi vittima di bullismo, anche se poi... Oltre che questi, andrebbero aiutati anche gli altri, cioè quelli che bulli lo diventano, e far sì che non lo diventino, perché poi i risultati li vediamo e vengono raccontati soprattutto nel fine settimana nel centro storico.
È un altro di quei temi sui quali ci piacerebbe poter fare un approfondimento, e cercheremo di farlo andando a sentire le persone che di questo osservatorio consultorio fanno parte. Il tema è assolutamente di grandissima attualità e urgenza.
Direi proprio di sì. E stanno riprendendo anche alcune occupazioni nelle scuole di Cagliari, occupazioni via la seconda ondata. Ci sono proteste al Fois, al Convitto e allo Scano, mentre negli altri istituti si torna in classe. Pronto un manifesto degli studenti da consegnare ai presidi e anche al sindaco di Cagliari.
E anche a Radio X.
E anche a Radio X.
Così lo leggiamo.
Insomma, abbiamo avuto sti
vogliamo
ragazzi.
Il manifesto.
Vogliamo il manifesto. Anzi, inviteremo qualche ragazzo, visto che li abbiamo avuti qui per Ex Farm, proprio dal liceo qui di fronte.
Dal liceo artistico a portarci.
Magari qualcuno
a
lo
portarci
chiamiamo.
Il manifesto.
Esatto.
Intanto mandiamo la musica.
Yes.
Un classico, che più classico non si può. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening come, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay. Home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay. Otis Redding se la fischia in sottofondo. Noi apriamo la linea su due ospiti addirittura.
Due mezzi tecnici di Radio X impazzano.
Con i potenti mezzi di Radio X, perché abbiamo Andrea Ferrero e Andrea Mameli in linea. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno
a voi.
Allora, Andrea Mameli e Andrea Ferrero, che per quei pochi che non lo sapessero sono i conduttori di un programma che ritorna quest'anno per quale edizione?
9
edizioni. Follesa, nasconditi.
Ma cioè, io mi prima vado via.
Si è vantato di fare incipiti da 5 anni. Cioè,
non mi sono vantato, ho fatto un promo.
9 anni di duro lavoro. Allora, oltre le barriere, che ritorna da domani, proprio subito dopo Extra Live. Allora, chi ci racconta quali sono le novità dell'anno?
Mameli.
Mameli, dai.
Allora, Mameli, avanti. Si faccia avanti, Mameli.
Allora, quest'anno abbiamo arte, abbiamo musica, abbiamo nuoto, abbiamo istruttori di varie discipline e abbiamo scienza. I vari interventi si alternano. Nei vari interventi si alternano persone che vivono le barriere costituite dalla disabilità sulla loro pelle, sul loro corpo, oppure persone che fanno di tutto per superare queste barriere e farle superare agli altri.
Ecco, perché questo è, diciamo, il leitmotiv di questo programma, che è iniziato 9 anni fa ancora nel vecchio studio di Piazza del Carmine, da un'idea di Andrea Mameli, di Andrea Ferrero, parlare della capacità di superare le differenze, le diversità, appunto, che non sono soltanto fisiche, non sono soltanto appunto delle barriere fisiche, ma sono anche delle barriere mentali, giusto?
Esatto, esatto, sono tutte storie nutrienti, ecco, che nutrono l'anima, la mente e il cuore.
Ecco, posso chiedere come sono cambiate queste storie in 9 anni? Cioè, che differenza avete notato? Come è cambiata la società e anche il racconto che voi ne avete fatto in questi 9 anni?
Guarda, sicuramente è cambiata un po' più la consapevolezza intorno alla disabilità, alle diversità, alle barriere. Oggi sentiamo più, come si può dire, consapevolezza, ecco, che la società un po' in cambiamento è più attenta. Poi le storie sono sempre belle come quelle del primo anno, perché credo che manchi un po' quella narrazione della normalità della disabilità.
Io credo che questo elemento dell'ascolto e di un ascolto anche molto profondo, molto radiofonico, è la caratteristica di Oltre le Barriere. C'è uno di quei programmi che restituisce alla radio il suo senso, che è quello di ascoltare delle storie. E Andrea e Andrea lo fanno molto bene, trovano sempre degli interlocutori e dei, diciamo, dei personaggi, delle storie molto interessanti. C'è una grandissima umanità ed è una bellissima finestra che si apre nella nostra programmazione per raccontare questo tema della diversità. Quando Giovanni vi ha fatto la domanda di che cosa è cambiato in questi 9 anni, mi veniva da dire forse 9 anni fa era più sorprendente il fatto stesso che esistesse un programma come Oltre le Barriere. Oggi viene visto più come una cosa normale che ci sia un programma che si occupa di queste cose.
Guarda, sì, Sergio, sì, una cosa che ti dico, quelli della prima stagione sono stati degli eroi, perché non si conosceva il programma, quindi hanno accettato senza sapere a cosa si stava andando incontro. Adesso tutti ascoltano le altre puntate, quindi quando gli proponiamo di venire alla trasmissione sono tutti contenti, entusiasti e sanno già dove stanno andando.
Sì, perché ricordiamolo che in 9 anni questo programma ha raccontato più di 100 storie, forse adesso voi avrete fatto i conti perché siete anche un po' scienziatini, quindi vi sarete presi la briga di fare il calcolo esatto, però sbaglio, sono più di 100 storie?
Sono più di 100, sì,
sono più di 100.
Ed è un libro bellissimo quello che avete scritto, diciamo, col linguaggio della radio in questi 9 anni.
Quest'anno qualcuno è anche ritornato, devo dire la verità.
Ecco, allora ripartiremo da domani con nuove 14 puntate, se non sbaglio, perché lui
14, cioè,
loro sono
super prolifici. Tra l'altro sono diventati bravissimi, sono dei producer meravigliosi, perché fanno un sacco di lavoro in esterno, in autonomia, anche nel periodo del Covid, che c'era la difficoltà di poter venire in studio e di fare i programmi in studio. Andrea e Andrea sono stati stravanati, si sono mossi con internet, con i sistemi di chat vocale, con il registratore, insomma il programma non ce l'hanno mai fatto mancare, e anche quest'anno 14 puntate. Dateci un po' un overview dei personaggi che avete intervistato,
sì,
quest'anno.
Iniziamo mercoledì 30 marzo con
domani
Silvia Zaru,
sì,
che è una musicista diplomata in pianoforte, famosa in tutta Italia, non vedente, una persona straordinaria. Continuiamo il 6 aprile con Silvia Casu, astrofisica, che si occupa di superare la barriera che c'è tra le persone in generale e la conoscenza dell'astrofisica, e lo fa con metodi innovativi anche di didattica inclusiva.
Sì.
Poi continueremo con Frida Bollani, Andrea Serra, Alessandro Cosso e così via, fino ad arrivare al 29 giugno, l'ultimo mercoledì, in cui porteremo una delle nostre testimonianze con un rapper che è venuto in Sardegna per portare l'insegnamento della sua esperienza artistica all'interno dell'istituto penale minorile di Quartuccio,
del carcere minorile di Quartuccio. Esatto. Un bellissimo percorso che noi vi invitiamo a seguire insieme a noi in diretta il mercoledì subito dopo Extra Live, ma anche in replica all'ora di pranzo, e poi ovviamente entrando dentro il sito di Radio X, dove ci sono tutte le puntate, non solo quelle di quest'anno ma quelle di tutti i 9 anni di Oltre le Barriere, quindi quel famoso archivio di storie pazzesco che, se volete, se vi appassionate, potete ascoltare in podcast per scoprire moltissime cose che riguardano questo tema. Giovanni,
guarda, Sergio, un archivio preziosissimo, scusa, aggiungo a questo, che del quale ringraziamo moltissimo Radio X, che oltre a darci la possibilità di raccontare queste storie in radio lo fa anche attraverso il web, e questo è un sostegno fenomenale alla diffusione di queste informazioni.
Sì, anche perché devo dire che è un programma che ha una sua valenza sarda, ma ha una sua valenza anche nazionale, perché non esistono tanti programmi come Oltre le Barriere, neanche a livello nazionale. Neanche la TV di Stato, la RAI, mi risulta abbia un programma che da tanto tempo si occupa di questi temi, eppure è servizio pubblico, diciamola tutta.
Magari lo fanno alle 2 del mattino.
Infatti, la differenza è proprio questa. Proprio questa.
Va bene, noi ringraziamo Andrea Ferrere e Andrea Mameli, che saranno con noi a partire da domani con Oltre le Barriere. Ciao ragazzi, buon lavoro.
Ciao a tutti. Grazie.
E caro Follesa, noi potremmo fare già un epilogo di questa puntata.
Mi sa di sì, abbiamo tre minuti.
Non so se ci rimane una domanda o un tema che vogliamo ancora affrontare, prendendo spunto dai giornali o magari da un messaggio dei nostri ascoltatori.
Ma guarda, i messaggi dei nostri radioascoltatori oggi sono incentrati molto sull'acqua e poi si sono scatenati
sull'acqua
inizialmente, e poi si sono scatenati ovviamente
sulla politica,
perché sul tema della giunta devo dire ci sono tantissimi messaggi, che alcuni li conserviamo per noi.
Però oggi abbiamo creato una nuova serie politica, diciamo, ragazzi della terza C è ormai... versione Follesa in questo caso.
In questo caso sì, autore del soggetto, la sceneggiatura...
Quella era Italia 1, questa è Sardegna 2.
Sardegna 2, come dire, gli autori del soggetto li vedremo all'opera, credo abbastanza
in fretta.
In fretta, e scopriremo che cosa ne uscirà fuori da questa situazione del rimpasto.
Va bene, intanto si sono fatte le 8.59, quindi è arrivato il momento di salutarci.
Direi proprio di sì.
Vi ricordiamo la replica tra le 13 e le 14. Per il resto ci sentiamo domani.
Domani mattina, sempre a che ora? C'è l'ora legale per noi? No.
C'è ancora, si sente un po' la mattina quando trilla la sveglia. Mannaggia, si sente.
Ma quanto ci fa
si
stancare?
Si sente e si vede, perché si vede il buio fuori dalla finestra.
Che però sacrifici che facciamo?
Lo facciamo per voi, per consentirvi di prendere il caffè la mattina ascoltando gli sciollori di Benoni e Follesa e dei loro ospiti. Va bene, è stato un piacere. Ci rivediamo domani.
Ciao, domani. Ciao,
ciao, ciao, ciao.